Forse il problema è qua.
Roba di qua.
E quindi con la voce, questa la voce di Biascica, andiamo ad iniziare anche per questo lunedì 11 di aprile, una nuova puntata di Tabula Rasa. Oggi siamo un sacco di donne. Se sei senza microfono, no, prenditi un microfono pure te, vabbè, facciamo insieme.
Ciao.
Allora, due libri. Innanzitutto Nina Mimica.
Mimica è un cognome croato. E si pronuncia Mimica, tutti in Italia penso che invece è un nome d'arte, è Mimica, perché lavoro nel cinema.
Ma non ci va la C, non ci va la zampetta sotto?
No, in questo caso no, i croati sono bizzarri.
C'hanno la C normale come la nostra.
Sì.
Ok, quindi Nina Mimica, Vivere fa solletico, con questa copertina insomma molto acquatica. E poi andremo a parlare con Renata Ciaravino. Madonna, potevo essere io, questo proprio per un libro per quelle della mia età. A Milano. Allora iniziamo da Nina. Ciao, benvenuta a questa Radio Onda Rossa.
Ciao.
Vivere fa solletico. Innanzitutto il titolo, che vuol dire? Che non è sempre, cioè, un po' piacevole, un po' fastidiosa.
Che vuol dire che anche le tragedie più grandi alla fine possono essere viste da un punto di vista più comico. Cioè, vedi la tua ossessione e ci puoi ridere sopra, a distanza del tempo, però. Come se il distillato della realtà fosse la commedia.
Quindi viviamo in realtà sempre in un film, un po' questo racconta un po' questo libro. E se il tuo desiderio più grande si avverasse proprio il giorno della fine del mondo, questo già
è un po' una provocazione. È un po' una provocazione.
O il massimo dell'estasi.
Sì. Cioè, mettiti un po' a pensare, cioè, sia a me che al mio alter ego, la protagonista del libro, la giovane regista Lea, è successa una cosa incredibile. Cioè, veramente mi si è avverato il desiderio più grande del mondo. Qualche anno fa, io faccio la regista, e ho fatto tutta la gavetta nelle pubblicità, alla televisione, ho fatto la seconda unità del distretto di polizia, insomma faticavi, facevi le cose anche delle quali non te ne fregavi niente, acquisivi il mestiere, le facevi poi con tutto il cuore, facendole al meglio, eri innamorato del cinema, dell'alchimia del cinema e della drammaturgia, e alla fine si avvera, scrivo una sceneggiatura, trovo un produttore abbastanza pazzo da seguirmi. Il mio desiderio era che il protagonista fosse Jeremy Irons. Ed è successo. Abbiamo mandato Jeremy Irons. E Jeremy Irons ha accettato. Ma poi non solo lui. Siccome nessuno poteva essere certo che Jeremy avrebbe accettato, allora i produttori volevano comunque mandarlo anche a qualche altra star a questo punto, perché il delirio era sempre più... era partito. E l'hanno mandato a Harvey Keitel, a Daniel Ottei, e la cosa assurda è che tutti hanno accettato, tutti hanno voluto fare il protagonista del mio primo film. Cioè, dunque, io sono entrata in un irrevocabile ego trip,
ovviamente.
E dopo una fortuna così sfacciata, ma che poi non ha riguardato solo questi attori come star, ma anche i collaboratori, tipo direttori di fotografia, scenografi. Veramente, cioè, mi sono trovata a poter mandare la sceneggiatura a chiunque, ai miei idoli, cioè americani, greci, i miei idoli dei sogni. Se Tarkovsky fosse stato vivo, gli avrei chiesto di farmi la seconda unità. No, scherzo, però tutti i desideri mi si sono avverati. E questa sfortuna sfacciata è stata seguita da una sfortuna sfacciatissima, perché nel mondo ci deve essere un po' di equilibrio, suppongo, se no da tempo, cioè, la terra sarebbe fusa in un'oliva scolana.
C'è una sorta di legge di compensazione.
Sì. E il film è caduto nelle mani, il film ha cambiato produttore, il progetto intero è stato venduto a un produttore nelle cui mani i soldi si sono improvvisamente, spettacolarmente svolatizzati. Così mi sono trovata con questo cast splendido, buttata sui promontori di Montenegro, perché là le riprese costano poco, a girare le scene, ma proprio senza niente. Cioè, altro che distretto di polizia e cortometraggi, questo era nulla. Cioè, vabbè, comunque in qualche modo ce l'abbiamo fatta, voglio dire. Cioè, le riprese sono state interrotte appunto perché non c'erano i soldi. La trama di questa sceneggiatura meravigliosa non è stata mai girata per intero. E mi hanno fatto tornare a Roma col materiale che avevo, dovevo cucire una storia. Ecco, fino a questo punto la mia storia vera e la storia del mio alter ego nel libro Lea coincidono. In verità, io veramente ho faticato per 5 anni, per lottando per finire il film. Il risultato è che il film l'ho finito, non è come l'ho immaginato, ma mi piace. Ho dovuto cambiare trama, semplicemente impoverirla, e da una grande storia sullo spirito epica, poetica, onirica, è rimasto un onesto thriller.
Vabbè,
così. Thriller. Che purtroppo non è mai nemmeno uscito nelle sale.
Infatti, ecco,
perché,
diciamo che questo, ecco, un po' là, perché poi
i produttori
non
poi si sono ulteriormente scanati tra loro, con i coproduttori, i debitori, non lo so, un dramma atroce, cioè una tragedia così ridondantemente tragica che non ce la fai che fare una commedia di tutto ciò. Il film è ancora nel bunker e stanno litigando sulla proprietà del film. Questa è la mia storia. Invece a Lea ho voluto dare un destino migliore e descrivo nel libro che c'ha le stesse preoccupazioni mie su cosa ne sarà del film. È organizzata una proiezione davanti ai produttori hollywoodiani. Lei è talmente dispiaciuta, anzi, essendo ossessionata del suo film e non avendolo potuto fare come voleva, estrema com'è, eccessiva, è una donna proprio pazza, decide che non vuole fare una brutta figura là davanti alla proiezione, cioè in proiezione con e fugge
parte
in Brasile.
Infatti diciamo che il film inizia proprio così, sì, il libro perché ovviamente
in effetti,
perché sembra un po' un film,
il libro
anche come scritto
inizia come un countdown in Brasile, perché la troviamo nel Brasile sdraiata con un cocktail in mano nelle quali sono entrati le formiche, a guardare quel nulla del deserto brasiliano e a chiedersi come sta andando la proiezione a Roma. Anzi, cioè, è praticamente certa che dopo 110 minuti della proiezione lei a Roma sarà morta come regista. E lì inizia a ricordare, anzi vuole fare tutto per non ricordare, per godersi il Brasile, per fare quello per cui è venuta, a distrarsi. Invece non fa altro che pensare al suo film. Così veniamo a sapere i frammenti appunto del making of, sia di quel periodo di fortuna che poi di sfortuna che questo film ha vissuto. Certo, io non vi voglio ora raccontare tutta la trama, però diciamo lo scheletro del libro è la storia di Lea impiegata nel suo countdown brasiliano che riguarda la sua morte come regista a Roma. E ovviamente ci saranno imprevisti che lei non ha potuto immaginare, sia a Roma che poi in Brasile, perché comunque eccessiva com'è, folle, si caccerà in mille guai e problemi su un'altra linea, non più come regista, perché appunto sentendosi già in anticipo morta come regista decide almeno di esplorare questa nuova parte sua, parte della donna che lei non ha mai vissuto, perché era sempre solo regista, follemente innamorata del
cinema.
Del cinema. E scopre in Brasile, in un posto dove poi tutte queste cose di mascolinità, femminilità sono eccessive, si trova a scoprire che cosa è questo essere donna. Ovviamente, essendo una commedia, ci sono mille colpi di scena e mille imprevisti, sia per quanto riguarda lei che per quanto riguarda tutta una serie di personaggi che si incamminano da Roma per cercarla in Brasile. E l'azione addirittura finisce... diciamo il demenziale nel libro, il comico passa, tocca anche il demenziale in alcuni punti. Ci sono come personaggi a un certo punto Bush Junior, Bush Senior, l'azione si sposta nell'area 51 in Texas, oltre che a Hollywood, perché comunque abituata ai tempi cinematografici di racconto non ho potuto farne a meno di questi continui colpi di scena anche nella letteratura.
Oh.
Vabbè, andiamo a leggere subito qualcosa di... Vai. Vivere fa solletico.
Segretaria del boss della Miramax. Pronto, ci scusi, ma da mesi teniamo sotto controllo il suo computer e la sceneggiatura Nimita che lei ha appena finito. Se scende adesso, sotto casa troverà l'autista che la porterà all'aeroporto e sarà a New York per l'ora di cena. Se invece decide di farci causa per violazione della privacy, l'avverto subito che nel suo Mac non riuscirà a trovare traccia della nostra intrusione e che i nostri legali proveranno che questa telefonata non è mai esistita. Purtroppo non serve una laurea in legge per provare che questa telefonata non è mai esistita. Servirebbe invece un dottorato in telepatia per capire perché il telefono non squilli nonostante Lea stia concentrando su di lui tutta l'energia positiva della sua fottutissima notte insonne.
Aò? Totto apre gli occhi stravolti. Perché mi svegli?
Stavi macinando i denti.
Io? Ah, è che stavo svaligiando l'Enterprise col comandante Data.
Però il telefono squilla. Non quell'alba, ma un mezzogiorno di molti giorni dopo. La voce di un produttore echeggia sopra le macerie del bagno. Dice di chiamarsi Renzo, dice che Nimita gli è piaciuta, dice che avrebbe piacere di incontrare Lea.
Spero che nessuno sia superstizioso. È uno specchio enorme quello che stiamo per rompere, disse una volta James Bond.
Renzo non l'ha detto. Ma l'ha pensato?
Buh, va a sapere. Le donne possono essere imprudenti, ma gli uomini no. Don Vito Corleone.
Iniziale del libro, diciamo, quando lei ha appena scritto la sceneggiatura, che appunto pensa che cambierà il mondo e sta attendendo la telefonata magica del produttore, che poi è successa. Invece io vi leggo un pezzo quando i problemi si sono già diventati incubi, diciamo, e quando una serie di personaggi, tra i quali Totto, marito di Lea, che è anche direttore di fotografia, si imbarca e va a cercarla in Brasile. Io sono croata, il Totto parla romanaccio, perciò cioè, il pezzo è comico, però penso che con la mia lettura sarà surreale. Ci sono momenti in cui sentiamo il destino fischiettare gli spensierati ritornelli degli ABBA. Ecco, questo non è uno di questi momenti per Totto. Oh, dopo essere sopravvissuto a Nimita, perdere Hollywood per un cazzo di numero di fax sarebbe come quello che è capitato al tizio dell'UFO che si è schiantato a Roswell. Sandra si incuriosisce. Ma l'UFO piomba giù da qualche periferia di Orione e se sfracella in mezzo al deserto texano. Tre alieni dell'equipaggio ci restano secchi. Ma il quarto sopravvive. Sopravvive in una caduta da 150 anni luce. È felice come una Pasqua, l'alienotto si tira fuori dal macello e non ha fatto il tempo a fare due passi nel deserto che te l'ha seccato un poliziotto texano col fucile. Se questa non è sfiga.
E come sai tutte queste cose?
Ho visto il porno, lo stallone dell'area 51. 51? Sto 51! L'ho materializzato come sai Baba, il fax di Alice inizia con 51! Si coglie per un attimo riflesso nelle pupille di Sandra e vede un genio. L'euforia increspa il suo liquido cefalorachidiano spingendo al largo 1.000.000.000 piccoli yacht lucenti come camicie di Tony Montana. Nel cielo vede il dirigibile di Scarface con la scritta «The world is yours». Mentalmente già pulisce la sua stella a Hollywood Boulevard, del tutto inconsapevole che sta per spedire il fax al numero sbagliato.
Il karma è un calzino che porti dalla nascita, dunque inevitabilmente puzza.
Bye.
Lea Gramsdorf, questo è il cognome di colei che ha letto un pezzo insieme, insomma, alla regista Nina Mimica. È difficilissimo. Tu sei tedesca, lei è croata, tu sei tedesca e ti chiami come la protagonista del libro. È una ispirazione ovvia.
Sì, lei è la mia migliore amica e una delle registe, cioè delle attrici che stimo più al mondo. E voi che non la vedete, credetemi che somiglia a una Meryl Streep più sexy di Meryl Streep.
Che già, voglio dire, Meryl Streep è molto sexy.
E non è poco, e insomma. E perciò è meglio che lei può essere protagonista di un libro.
Senti, allora invece come arrivi a fare, insomma, ad amare così tanto il cinema, a fare la regista, a voler fare la regista?
Ma non lo so, cioè sono sempre stata esagerata, ossessiva.
E poi parli così bene italiano?
Beh, potrei parlare meglio, in effetti quando...
Accento milanese, anziché romano. Secondo me a un certo punto all'inizio gli è venuto milanese.
Mi dicevano sardo.
No, io punto sulla milanese.
Questa è nuova.
All'inizio
perfetto,
proprio, poi okay, dopo...
Lo metto nel mio curriculum, grazie.
Però dopo, alla fine, subito...
No, ti spiego, allora, io mi sono laureata in italiano... ormai tipo 150 anni fa in Croazia, e quando sono venuta qua parlavo un italiano perfetto da annunciatrice del telegiornale e la gente mi rideva in faccia perché usavo tutti i congiuntivi perfetti, e invece ho iniziato a lavorare nel cinema dove diciamo, il massimo dell'espressione. E siccome gli stranieri sono un po' bambini, come bambini ripetono quello che sentono, alla fine il mio linguaggio...
Però hai lavorato anche a Milano?
Se no, no, forse no. Sei stata una volta.
Una
a Milano,
volta sì.
Forse nella vita passata sono stata una milanese.
E l'amore per il cinema ti è venuto in Italia o in Croazia?
In Italia, perché...
In Italia, giusto, te stando,
sì,
a Roma.
Perché in Croazia, appunto, mi sono laureata in letteratura italiana, e letteratura comparata e la lingua italiana, vabbè. E all'Accademia, però come regista teatrale, e adoravo teatro con la stessa accesa follia come ora adoro il cinema. Sono venuta a Roma perché mi hanno offerto di collaborare con un piccolo teatro, Argot. Mia madre era svenuta perché in Croazia all'università mi offrivano là il posto di lavoro sicuri, tranquilli, insegnare. E io le ho detto: senti, però vabbè, io vado a Roma a lavorare al nero, si può dire.
Certo, tanto ci lavorano tutti, non ti preoccupare.
In un piccolo teatro che ovviamente in Croazia nessuno al mondo, cioè nessuno
conosceva,
mai ha chiesto Argot. Dopo un anno di lavoro all'Argot, che mi è piaciuto molto, era un lavoro sperimentale, eccetera, però mi sono resa conto che le cose che sto scrivendo sempre più somigliano al cinema. E ho sentito del centro sperimentale che si chiamava allora centro sperimentale,
tuttora, sì, tuttora, sì,
poi
sì,
era cambiato, era diventata scuola nazionale, ora poi non l'ho seguito,
sì,
più,
tutte
non so
e due, che scuola,
però purtroppo ho saputo che c'è l'esame d'ammissione, ma proprio l'ultimo giorno, cioè l'ultimo giorno utile per lasciare, diciamo, il materiale per essere selezionati per poter accedere all'esame. Così mi sono messa tipo a mezzogiorno, l'ho saputo, mi sono messa a scrivere un trattamento cinematografico e dovevo spedirlo entro mezzanotte, doveva avere il timbro di mezzanotte. L'ho fatto al mezzanotte meno 20, chiamo un mio amico, dai andiamo, portami alla posta. Lui sbaglia la strada, alla fine ci troviamo, diciamo, più vicini al centro sperimentale che a questa posta centrale. A mezzanotte meno 5 io spero di trovare qualcuno, che ne so, una guardia, quelli là, guardie notturne, no?
Il portiere,
anche perché c'è la Cineteca Nazionale là.
Vabbè, però mezzanotte, diciamo che normalmente gli uffici pubblici in Italia
Croazia, mi vedevo
alle 6, anche alle 5 e mezza
blindata, organizzatissima.
No, esiste la posta in Italia, regna suprema la posta, la raccomandata con ricevuto di ritorno.
Noi abbiamo scavalcato il cancello e abbiamo lasciato questa mia busta sulla soglia del centro sperimentale.
Okay.
E diciamo, la fortuna è stata che ne so, durante la notte non ha piovuto, perché della mia carriera da regista non sarebbe stato niente. Ecco, ho fatto l'esame d'ammissione, alla fine sono stata
accettata.
Sì, sì.
Ma dai, non ci posso credere,
sì,
veramente.
L'esame d'ammissione, anzi, è durato un mese, selezioni, scremature, cose, e alla fine, cioè, da credo 500 candidati iniziali siamo rimasti in 6 e abbiamo avuto la borsa di studio. E...
leggiamo. Ah, così, a bruciapelo.
Allora, questo è, riguarda Dark Matter, che è il cattivo produttore. Pronto, Lea? Lea?
Lea?
Dove sei sparita? Ovunque tu sia, torna subito a Roma, che iniziamo con la preparazione del tuo film. Ma io sono a Roma, mi stai chiamando sul fisso di casa? Lascia stare le bugie ora o le mezze verità. Qua si tratta della crisi del budget. Non abbiamo più soldi per i tuoi collaboratori VIP. Non so come faremo a pagare Jeremy. Devi accorciare la sceneggiatura di un 20 o 30, ma no, 40 pagine e dimezzare le location. E mi chiedo perché la tua protagonista deve avere le visioni costose. Qui leggo: un veliero in fiamme naviga su un campo di papaveri. Ma siamo forse Rockefeller? Non può essere un bel gommone sul mare o il panfilo di un mio amico. Posso averlo gratis, guarda, quattro cabine, da paura. Ovviamente senza le tue manie da Nerone. Ma la sceneggiatura ha avuto successo in tutto il mondo. Se cambio tutto non sarebbe più lo stesso film. Chi se ne frega? Quando un commento del genere sfugge al proprio produttore, è il segno che il peso specifico dell'assurdo ha superato la massa critica. Ed è tempo di affrontare la scelta matrixiana. Lawrence Fishburne offre a Lea pillola blu e Lea continuerà a credere nei miracoli, anche in quello in cui riuscirà a preparare il film in un mese. Pillola rossa invece vedrà la verità. Indecisa, Lea inghiotte tutte e due le pillole.
No! Urla Fishburne! La coscienza umana non può vivere contemporaneamente in due verità opposte, cazzo!
Non conosce Lea. C'è chi è sopravvissuto a un disastro aereo. C'è chi ha attraversato il Pacifico su una zattera. C'è chi senza acqua e pane è sopravvissuto a 5 ore di visita all'IKEA. Lea si imbarca sull'aereo per il Montenegro. Anche Dio aveva la tachicardia prima di creare il mondo? Lui ha avuto più tempo per la preparazione? Il pianeta sotto le nuvole suggerisce che forse pure Dio ha dovuto improvvisare in mancanza di budget e tempo. Il sole illumina il set terra. Dio grida: azione! E azione fu. L'aereo atterra nella capitale montenegrina. Lea si fa coraggio, si incammina verso la macchina della produzione. La prima cosa che vede sul marciapiede è un povero passerotto con un'ala spezzata. Ottimo segno. Avrebbe potuto averle rotte entrambe, no?
La Rasa, 21 e 38 minuti primi, Radio Onda Rossa, stiamo parlando di con Nina Mimizza, Vivere fa solletico, e con Lea, invece le letture sono di Lea Gramsdorf, che al contrario del cognome, insomma, sei italianissimo, perché c'hai una
sono tedesca di origini, però sono nata a Lecco, quindi sono brianzola di origine, cioè non di origine, insomma, di adozione, e poi sono diventata romana per molti anni, ho fatto il centro sperimentale anch'io, e poi sono diventata sarda di adozione, e vabbè, insomma, queste sono le magnifiche avventure.
E invece nel cinema spesso fa i ruoli delle slave.
No, infatti, perché potrebbe, le basta pochissimo, insomma, di accento. Allora, leggiamo un ultimo pezzo. Chi legge?
Nina.
Nina.
Sull'arte. che la fissa di Lea Costante, sia di Lea questa nello studio che Lea nel libro Vivere fa solletico.
Cioè praticamente anziché essere la tua biografia è la sua in realtà.
No.
Cioè è per un pezzo, per un pezzo un po' tuo.
Siamo migliori amiche, perciò non si capisce dove finisce una e inizia l'altra.
Questa cosa poi l'ho scoperta questa sera così del tutto casualmente.
L'arte può essere d'aiuto contro l'insensatezza della vita, ma contro le iene può ben poco. Forse perché nessuno ci ha provato. Perché ci sono i momenti in cui non hai tempo di pensare all'arte. Gommato dall'isteria devi solo correre e la tua vita dipende dalla resistenza delle tue Havaianas argentate, dalla concentrazione meticolosa dell'operaia cinese che le ha assemblate, dal fatto che magari la sera prima il fidanzato le aveva promesso di portarla al concerto di Marilyn Manson. Sì, ciccio, la iena ti può sbranare solo perché Marilyn ha cancellato uno show. Balordi tempi globali. L'industria dell'intrattenimento cinese può fotterti in qualsiasi momento. A un minuto dalla morte spirituale come regista a Roma, a un minuto dalla morte fisica per l'artiglio di una iena in Brasile, in piena corsa, in piena selvaggia, forsenata corsa, Lea sente che il filo argentato della sua Havaianas si spezza. Dentro di Lea si spezza qualcosa, l'ha sentito nettamente, la caviglia. Game over a Roma, game over in Brasile. Gli orologi del mondo risucchiano le freccette. Il destino è uno sceneggiatore straffatto come Major Tom.
Vabbè, io vi ringrazio tantissimo di questo innanzitutto squarcio di sorriso sul cinema a Roma visto da una croata che veramente a me ha fatto sorridere, delle letture del libro e...
Grazie a te.
Grazie a voi.
E niente, Vivere fa solletico, Nina Mimizza. E
ciao.
Noi ciao. E noi continuiamo con Renata Ciaravino, sempre cognomi. Oggi c'è la serata dei cognomi, aiuto, anche in Italia potevo essere io.
I'll be on it for more. Must find my borrowers and settle the score. I want my toys, but that might not be as to have. Running around, feet on the ground. Can't seem to understand this game they're playing. No one seems to wanna sit with me.
Renata Ciaravino, ciao, buonasera.
Ciao.
Allora, potevo essere io?
Sì.
Oh, qua con me c'è pure Silvia, che saluto.
Ciao.
Che ogni tanto riusciamo a fare una trasmissione insieme, cioè proprio...
Sì,
un grande appuntamento con te.
Beh,
allora Renata, potevo essere io, questo libro... Allora, io diciamo, ti dico la sincera verità.
Vai.
Nel momento in cui lo stavo leggendo mi sembrava la mia adolescenza. Te c'hai quasi... quanti anni c'hai, te lo posso chiedere?
Certo, io ne ho 37.
37, io ne ho 39, qui lo dico...
Perfetto.
Siamo lì. Solo che tu stavi a Milano, io stavo a Roma e mi accorgo, insomma, dopo tutti questi anni che essere, crescere diciamo così, dall'asilo in poi a Milano o Roma, soprattutto per quanto riguarda le relazioni, la moda, diciamo così, proprio la strada, tra virgolette, era uguale.
Questa cosa che mi dici mi fa molto piacere, perché una delle mie preoccupazioni, soprattutto appunto riguardante questo libro, è proprio questo, cioè quella di sentire il libro troppo, come dire, troppo legato a Milano, no? E, cioè, che se qualcuno non si riconosce in quelle strade, in quei nomi di quartiere, allora non si riconosce nella storia. Invece sentire che tu, che mi dici che invece non è così, mi fa molto piacere.
No, perché comunque lo impronti molto sulla, diciamo così, sulle relazioni, sulle mode, sul fatto che non ci si riusciva, insomma, per ragazze della nostra classe, che diciamolo così, comunque ad aspirare alla vera moda, che o alla cosa firmata, piuttosto che, insomma, anche le relazioni tra ragazze, bambine, insomma, l'ho trovato invece che una crescita molto parallela.
Bene, sono contenta.
Come è molto raccontacelo un po', dai, autobiografico un po'.
Beh, sì, è autobiografico nel senso che sono partita tanto da quello che è stata la mia esperienza, chiaramente diretta, personale. Poi io ho cercato di non cercare un'autobiografia pura, nel senso che poi ci sono soprattutto delle persone, dei personaggi del libro che sono poi un remix di più personaggi, di più persone che ho incontrato, che, no, che avevano, come dire, che mi servivano per raccontare delle relazioni che avevano con me oppure con altri personaggi, quindi li ho, come dire, ricostruiti e rimessi insieme, dandogli una nuova vita di finzione, anche se poi quello che ho cercato di fare è che anche quando ho inventato sono stata poi aderente a delle storie, a delle dinamiche che comunque sono esistite, cioè non solo perché volevo che fossero vere, ma perché fossero credibili, cioè autentiche, sincere, no? Non delle costruzioni ad hoc per arrivare a degli obiettivi narrativi, ma dei tentativi di riportare delle storie che raccontassero un'autenticità di dolore oppure di gioia, però un'autenticità in questo senso. Ed è la storia, quindi sì, diciamo è la storia. Allora, io sono nata appunto in un quartiere che mi guarda, io non so che corrispettivo ci possa essere a Roma, perché mi guarda non è né Quarto Giaro, che fosse un po' più nota, no? A Milano è un quartiere, diciamo, storicamente un po' più malfamato, cioè mi guarda è una specie di via di mezzo, no?
Silvia potrebbe, insomma, essendo mezza, ormai tipo quasi sei mezza milanese, un po'
potrei dire un equivalente.
Vabbè, poi ci pensiamo.
Esatto, Silvia, esatto, magari Silvia ci può aiutare.
Adesso ci penso a un equivalente.
Esatto. E come dire, della storia di diciamo, è un po' un tentativo di rispondere a una domanda che sono sicura tutti, cioè molte persone di noi si sono fatte, cioè, ma siamo cresciuti, siamo nati nello stesso quartiere con altre persone, altri bambini, no, che erano i nostri compagni, no? Poi a me è successo nel lungo, non so, poi degli anni, di incontrare persone a cui chiedevo, ma che fine ha fatto Leo Corselli? E loro mi dicevano, non lo sai, Leo Corselli è morto di overdose di eroina. E tu dicevi, ma eravamo bambini, no? Insieme, avevamo
sì, sì.
5 anni, 6 anni insieme, e Leo Corselli era un bambino, poi è diventato un morto per eroina. E tu dici, ma che cosa è successo nel frattempo, no? Che cosa, eravamo nello stesso cortile, che cosa mi ha impedito di non seguire quella strada?
Andiamocelo...
Poi non è chiaramente un libro sociologico, per cui non è che do delle risposte, però penso che molte persone si siano chieste... Ho detto, potevo essere io, no? Quella storia, quella strada, invece ho fatto altre cose, poi che sia meglio o peggio, beh, forse meglio dell'eroina, direi
tutto.
Sicuramente, però voglio dire, chi lo sa cosa stiamo facendo e cosa avremmo potuto fare, boh. Però insomma questa è la domanda a cui ho cercato di rispondere, almeno a me stessa.
Allora, ce ne andiamo subito a sentir leggere da Silvia.
Perfetto.
30 anni prima. Il cortile. Agli inizi degli anni Ottanta eravamo parecchi nei nostri cortili pieni di polvere di niguarda a essere alti 1,10 m e ci squadernavamo la testa a imparare la vita. Tra i parecchi c'eravamo io e Giancarlo Santelli, io femmina, lui maschio. Per statuto avevamo pochi contatti tra di noi. Io sapevo che esisteva, non so viceversa. Quando Giancarlo Santelli ancora non raggiungeva il metro, aveva i capelli corti, col codino ossigenato che gli si appoggiava al collo, l'orecchino all'orecchio sinistro, che a destra ce l'hanno i ricchioni, con una minuscola pietra finta, le unghie delle mani nere perché se le schiacciava sempre in mezzo alle porte, la bocca rossa. Quando io il metro l'avevo superato di qualche centimetro, avevo i capelli ricci castano morto che mia madre provava a schiarirmi con la camomilla senza risultato, i piedi che a misurarli erano più lunghi del polpaccio, gli occhi verdi tipo lago pieno di bottiglie. Io frequentavo certi bambini, lui certi altri. Io frequentavo Monica Balestra. È una pezzente di merda. Glielo abbiamo detto tutti almeno una volta. Inutili quelli che dicevano il contrario. Ed era pezzente perché sua madre, invece di comprarle le scarpe nuove da tennis, tagliava la punta di quelle vecchie e le faceva diventare sandali da tennis. È certo che i genitori, a un certo punto della loro vita, si dimenticano cosa vuol dire essere figli, se no certe cose non le farebbero. Tra queste, produrre sandali da tennis con tutta questa disinvoltura. La madre di Monica Balestra faceva l'infermiera di notte e di giorno era stanca, non capiva molto e forse è per questo che tagliava scarpe da tennis. Abitavano al quarto piano del mio condominio e c'era sempre puzza d'ospedale a casa loro. Non era vero naturalmente, ma tutti i bambini dicevano così e questa Monica Balestra ne aveva da star male. Io poi di mio una volta le ho anche tirato un pugno perché le avevo chiesto di farmi provare la sua bici. Non mi sembrava vero che lei, Monica Balestra, con quelle scarpe, quella madre, avesse la bici, mentre io no. Io che ero grande e grossa, non avevo neanche una bici, neanche una graziella. Lei sì, invece. Allora le ho detto, fammela provare. Mia madre non vuole, mi fa lei. E io non capivo come potessero due così. Una madre che non c'era mai e una figlia con quelle scarpe decidere qualcosa. Non potevano avere un accordo due così, ero sicura. E allora le ho tirato un pugno. L'ho fatta cadere per terra, le ho fatto sanguinare il naso, ma intanto quella bici non me l'ha fatta provare, se l'è tenuta stretta, tutte e due per terra, lei e la bici. E io mi sono nascosta nel sottoscala del mio palazzo a piangere per aver forzato un pugno che poi non mi era servito a niente. Ma come facevano quelle due ad avere un accordo che io non avevo? Non avevo la bici, non avevo un accordo. Non avevo i sandali da tennis tagliati davanti, questo è vero, ma li avrei messi se mi avessero dato quella bici. E invece niente. Sono rimasta nascosta tutto il pomeriggio nel sottoscala a contare i piedi delle donne che facevano su e giù per portare la pattumiera e dare da mangiare ai gatti randagi. E poi c'era Lorenza Cazzador. A conoscere una con un cognome così adesso avrei tanta pena per lei. Ma agli inizi degli anni Ottanta, Lorenza Cazzador era il mio mito. Quella che io volevo essere e non riuscivo, con l'astuccio sempre pieno di penne nuove e gomme profumate, le scarpe luccicanti, il portachiavi a molla. Ero sua amica, Lei si fidava di me, ma io segretamente la odiavo. Speravo stesse male per impossessarmi del suo astuccio, delle sue scarpe, della sua vita. Ma gira che ti rigira, non moriva mai.
E come sei arrivata, Renata, a scrivere? Diciamo, come ti è venuto in mente di mettere per iscritto questi... che poi è scritto tutto in capitoletti così, no? Il cortile.
Sì, allora, in realtà il libro è nato perché da una richiesta, nel senso che io avevo fatto una volta un'intervista per Diario con Manuela Laferla, che era anche in quel periodo, è anche un editor, oltre a scrivere per alcune testate, giornali, e abbiamo fatto questa intervista, le aveva letto dei test teatrali e mi aveva chiesto un giorno se io avevo il famoso romanzo nel cassetto, e io il romanzo nel cassetto non ce l'avevo, ma neanche avevo mai pensato di scriverne uno, perché sono una di quelle persone che è abbastanza appagata dalla scrittura per il teatro. Poi lei, con cui mi sono trovata benissimo proprio come persona, insomma, mi è stata dietro per quasi 2 anni, e ogni tanto mi rifaceva la stessa domanda. Chiaramente, voglio dire, quando tu hai la fortuna di che qualcuno, come dire, si interessa a te, nel senso che continui a farti la stessa domanda, a un certo punto ti chiedi se non darle ascolto, non tanto perché pensi di saperlo scrivere, no? Però anche solo per il fatto di non peccare di, come dire, di superbe nel non ascoltare, cioè di non prendere in considerazione una richiesta del genere. Quindi ho cominciato a scrivere, devo dire, una storia che io avevo evidentemente però lì pronta, perché ci ho messo molto, vuol dire, relativamente poco a scriverla, ma penso perché semplicemente era una storia che era lì e dovevo semplicemente cercare di trovare i capitoli, ecco, il nome dei capitoli.
Infatti queste, diciamo che è scritto,
esatto,
tutto in capitoletti.
E poi come
anche
dire, era lì pronta. Era pronta, cioè fatta, come dici tu, appunto, a capitoli brevi, e come dire, ho cercato di mettere in coda gli snodi, quelli che mi sembravano gli snodi fondamentali della mia educazione sentimentale, no? Sia ancora prima che sentimentale, perché anche nell'infanzia, insomma, quelli che mi sembrava raccontassero meglio quella domanda di cui parlavo prima, no? Cioè, poteva essere io. E quindi è venuto fuori che non so se adesso mi dovessi rimettere a scrivere un libro, se non so se verrebbe fuori così, come dire, così leggero, cioè così facile da un certo punto di vista.
E trovi che la periferia, per esempio, milanese oggi rispetto ad allora, ormai, insomma, anche 30 anni fa, la trovi cambiata, la trovi diversa? Vivi ancora in quei quartieri? Hai cambiato vita, prospettiva?
Io vivo ancora in quei quartieri perché forse sono ancora di quella classe sociale, e quindi o forse perché sono quelli che conosco di più. Io non so dirti, come dire, cioè mentirei se ti dicessi sociologicamente se sono uguali, sono diverse. Quello che so è che quando vedo certi ragazzi della periferia che parlano in un certo modo e hanno, come dire, quel punto di vista sul mondo sempre un po' di sbieco perché è da lontano, no? Cioè ogni volta che sei lontano dal centro, come se guardi quello che ti sembra la cosa più importante che sta accadendo, cioè il senso della vita, cioè in centro, tu lo guardi da lontano e quindi hai sempre quel modo un po' così marginale. Che si reputa marginale, no? O che tu stesso, che sei della periferia, reputi marginale perché senti che se ci metti quasi un'ora per arrivare in centro, vuol dire che a te è andata male. Quindi, come dire, ti dai te stesso il poco... poco il permesso di dire...
Sì, diciamo che vivere in centro dà anche la possibilità di... al di là delle distanze eccetera, di maggiore contaminazione, diciamo che nella periferia secondo me è facile che ci siano sempre certo. comunque gli stessi stereotipi, gli stessi stili di vita eccetera, è più difficile alla fine cambiare una comunità che stando in periferia è anche più soggetta a controllo, non dico certo. solo esterno, diciamo così, repressivo, ma anche controllo proprio della comunità, mentre al centro certo. bene o male sì c'è più o meno, però almeno per quanto riguarda Roma che c'ha alla fine insomma il centro è il centro, non è che si c'ha tanti centri, però il centro di Roma è il centro di Roma, c'è comunque una possibilità di contaminarsi, di essere meno stretta insomma, certo. costretta soprattutto per una ragazza, per una donna secondo me questo vale ancora di più. Senti, ci leggiamo un altro pezzo?
Sì, sì.
E volevo fare un'ultima domanda a Renata, perché questo libro Potevo essere io è diventato uno spettacolo.
Sì.
E volevo che ci raccontassi un po' di questa cosa, anche perché fra pochissimo sarà a Roma, e quindi se ci dici anche dove e le date.
Sì, lo spettacolo vabbè, sarà all'interno del Festival del Teatro di Vetro, al Teatro Palladium, il 22 di maggio alle 10:15 di sera. Ed è diventato uno spettacolo perché
tu in realtà ti occupi di teatro.
Ah scusa, certo, al Teatro Palladium.
No, dico perché tu nel frattempo o nel frattempo o in contemporanea ti occupi anche di teatro.
Ah sì, certo, esatto, scusa, infatti ho qualche problema di udito ogni tanto. E sì, per quello forse, perché mi sembra che un testo che poi dopo non venga detto, un testo, ma dal mio punto di vista, no, che non ha finito di compiere il suo cammino, quindi visto che comunque già il libro è già in formato di una scrittura che è anche teatrale, nel senso che ha un ritmo, un uso dei dialoghi, forse appunto perché è scritto da uno che scrive anche per il teatro, quindi mi sembrava il suo passaggio, se non obbligato, però insomma quello che a me mi veniva più naturale, quindi abbiamo deciso di metterlo in scena. È una messa in scena molto semplice, che comunque rispetta il fatto che è un libro, ed è un libro su una storia, come dire, qualcuno direbbe una storia minima, no? C'è la storia di due bambini che non hanno né hanno fatto la guerra e né hanno cambiato il mondo. Però insomma è una storia che appunto, come dicevi tu, che forse insomma in cui molte molte persone, soprattutto della nostra generazione, possono ritrovare proprio specchio. E questo insomma,
diciamo che appunto io ce l'ho ritrovato. Senti, io ti saluterei. Renata, lo ricordo ancora il libro, Renata Ciaravino, Potevo essere io, di questa piccola casa editrice Cadmo, che penso, non so se è milanese.
No, è di Firenze.
Cadmo, è giusto.
Cadmo, sì, sì.
Va bene, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stata con noi, Silvia Callerano. Le letture sono le sue, ce ne continuerà a leggere un po' di libro. E
io ringrazio voi.
No, 22 maggio al Teatro Palladium.
Esatto, grazie mille.
Potevo essere io. Ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Buona continuazione, ciao.
Grazie, ciao.
Noi siamo fatti di pane, dell'odore di pane che avevano le nostre mani quando prendevamo le mani di un altro bambino, che poi era sudore per l'emozione di essere così vicino a un altro. Io ogni tanto staccavo la mia mano per sentire l'odore, se era troppo forte e se qualcun altro avrebbe potuto sentire quell'odore fastidioso, segno di un'inadeguatezza alla leggerezza. Certi bambini invece erano fatti di gelsomino quando piangevano in silenzio, perché erano stanchi, ma non volevano pesare su nessuno. Certi altri riempivano i pomeriggi sgommando in graziella, giocando a perdersi tra le vie che si sollevavano di polvere. Certi altri stavano chiusi negli sgabuzzini, mordendosi le ginocchia pur di non piangere. Certi ballavano nelle vecchie balere tra di loro, che in due facevano un metro e mezzo. Certi giocavano a pentolini negli asili, sognando già di essere madri e padri. Certi andavano a bere la spuma nei bar dei grandi, con la mano al papà. Certi cercavano ogni giorno di sembrare più grandi almeno di un mese. Certi si pulivano la faccia se li baciavi. Certi te lo chiedevano di farlo perché si sentivano un po' pieni di malinconia. Io, da che portavo il 36, non sono diventata una bodyguard perché sono una donna. Più probabilmente avrei potuto fare le pulizie in un ufficio per tutta la notte, oppure sposare uno che mi avrebbe picchiata convincendomi che lo faceva per amore. Avrei potuto abbandonare la scuola, fare la sciampista, avrei potuto uscire di casa e tornare solo il mattino, avrei potuto bucarmi avendone tutte le ragioni. Né più né meno di altri. Mi sono sempre chiesta cosa mi abbia impedito di non diventare quella che sono, e se quello che sono sia meglio. Per sbrigarmela direi che in fondo non c'è differenza tra la mia vita e quelle che ho sfiorato di diventare. E invece penso che mi sia andata bene, che dietro l'angolo delle cose ho avuto la fortuna di aver incontrato certe persone e non altre, di aver colto certe cose e non altre. Penso che mi sia andata meglio se ho potuto, per esempio, scegliere io di andare sotto padrone. Conosco persone che entrano nelle scuole della periferia e sognano di convincere i ragazzi a vivere la bellissima vita che ci è data e sognano, come nei film americani, che ai ragazzi di periferia, dopo un bel corso di teatro, per esempio, gli venga voglia di uscire dal portone ballando il tip tap, sentendo la fortuna di essere oggetto di certi programmi di reinserimento. Certa gente dovrebbe vedere più film polacchi. La fortuna è che per caso incontri sulla strada persone che hanno voglia di spendere un po' del loro tempo per te, privandosene, e che ti ascoltano, dandoti una possibilità di farti capire e al limite di capirti. Per il resto noi bambini ce la giochiamo in strada, sotto il cielo che certi giorni pesa come una mano alla gola, davanti a un muro in una cameretta con la sensazione che il mondo fuori sia sparito, davanti allo specchio a chiederti se ce la farai. Solo è un po' strano se mentre fai certi pensieri hai 8 anni.
Augusto, non hai niente. Niente.
Allora che devi? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
Ah sì, mi piace, fai gira tutto qua, capisci? Mannaggia. Gira tutto. Tabula rasa, 11 aprile del 2011, lo chiudiamo qui.
Sì.
Pensi che fra due lunedì ci sei?
Ma o... guarda che inutile che dici così, perché un sacco di volte sei pure tu e ti ribuche.
Sì, io certo. Fatto tutto cioè... colpa mia, infatti abbiamo fatto saltare
no,
tutte le
turne. No, perché poi arriva da Londra, non ce la fai, così, qua, là. Ma non ho capito, mica sono solo io quella.
Vabbè, quindi ci sei.
Non so che giorno è, però direi di sì, assolutamente.
Siamo quasi vicini a Pasqua. Poi vabbè, abbiamo il 25 aprile che è Pasquetta, così. E quello ed è anche
no,
il 25 aprile,
no.
Non,
so,
quello, non ci saremo.
No.
Vabbè, adesso mi sa che tocca agli altri. Per cui noi vi salutiamo qui. E la prossima settimana ovviamente ci saranno i maschi.
Perfetto, maschi e femmine.
Maschi e femmine.
Non è cambiato nulla nel mondo proprio. Perfetto. No, ma noi siamo per il separatismo. Io lo appoggio. Quindi
infatti, noi fai netto. E quindi noi invece ci sentiamo. Ci rivedremo fra due lunedì. Tabula rasa, questa è Radio Onda Rossa.